GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. La COP26 di Glasgow è un appuntamento cruciale per il presente e il futuro del nostro pianeta. Contenere il riscaldamento globale è infatti una delle sfide più difficili da combattere e allo stesso tempo tra le più importanti in assoluto. Per questo l'impegno dei quasi 200 paesi coinvolti risulterà fondamentale per la riduzione delle emissioni e il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro 1,5 gradi nei prossimi 10 anni. Le conseguenze del riscaldamento globale del resto sono già oggi un problema concreto, come ci spiega Simone Garroni, direttore generale di Azione contro la fame.
Per 15 milioni di persone il cambiamento climatico è il primo fattore di insicurezza alimentare. Noi guardiamo i 35 paesi nel mondo che sono maggiormente minacciati dal cambiamento climatico, 8 su 10, 27, soffrono di insicurezza alimentare a livelli estremi. Quindi ci sono circa 120 milioni di persone che soffrono la fame in questi paesi e questo è dovuto al clima. La ragione è che quando pensiamo ai cambiamenti climatici, quindi sostanzialmente all'innalzamento della temperatura, e poi questo cambia fenomeni temporali estremi, comporta innalzamento della temperatura e quindi gravi siccità che quindi causano impossibilità di coltivazione, di allevamento del bestiame, l'innalzamento dei livelli del mare e quindi la salinizzazione poi dei territori costieri e di falde acquiferi. Sono molte conseguenze che vanno quindi poi a creare e ad avere un impatto sulla fame delle persone.
Un problema complesso che ha bisogno di soluzioni urgenti e di politiche lungimiranti per raggiungere al più presto obiettivi concreti. Ascoltiamo ai nostri microfoni Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente.
Il ruolo del politico è quello di pensare al bene comune, al futuro del paese, in questo caso al futuro del pianeta. Allora non ci devono essere tentennamenti nelle soluzioni. Noi le conosciamo le soluzioni che ci porterebbero anche prima del 2050 ad avere un'economia con emissioni zero nette, e sono quelle di sviluppare le fonti rinnovabili, sviluppare e implementare le reti, sviluppare gli accumuli, sviluppare i pompaggi, sviluppare l'idrogeno verde per quei settori difficilmente da decarbonizzare, cambiare il sistema della mobilità, investire sulla mobilità pubblica, investire sullo sharing. Ci sono milioni di cose che si potrebbero fare, ma che si fanno con troppa lentezza, perché da una parte tutte queste cose si muovono. Guardiamo semplicemente quello che è successo negli ultimi 2 anni in termini di mezzi di sharing che sono arrivati nel nostro paese e nelle nostre città decisamente aumentate. Ma se ci fosse anche una spinta politica, le cose andrebbero molto più velocemente.
Il raggiungimento di un obiettivo comune è tuttavia una partita molto complessa da giocare, che porta con sé interessi economici, esigenze diverse, equilibri internazionali, differenze di prospettiva. Ascoltiamo l'opinione di Eric Joseph, corrispondente in Italia del quotidiano francese Libération.
Quello che noi europei perdiamo un po' di vista è che le opinioni pubbliche e il mondo non hanno le stesse percezioni. Basta viaggiare un po' appunto fuori nei paesi emergenti e si vede che c'è una volontà, un assetto che possiamo considerare deprecabile, ma però anche comprensibile, di crescita e di volontà appunto di consumi, di raggiungere livelli di sviluppo, sapendo che è un mondo che cresce anche demograficamente, mentre in Europa Papa Francesco parla di inverno demografico, il mondo è cresciuto quasi di 1 miliardo di abitanti nello spazio di 15-20 anni, e dunque vuol dire che questo persone che hanno bisogno anche di avere uno sviluppo per poter appunto cercare di avere dei standard di vita dignitosi.
In questo senso il ruolo dei paesi più ricchi è decisivo. Ascoltiamo ancora Katiuscia Eroe di Legambiente.
Che questa transizione debba essere equa, giusta, solidale, guardando a opportunità che possono essere davvero per tutti, se no o è così oppure non sarà una transizione, perché se noi lasciamo i paesi in via di sviluppo a produrre energia con centrali a carbone piuttosto che con centrali a gas fino al 2070, poi l'errore non possiamo attribuirlo a loro. Credo che i paesi più ricchi si devono far carico in maniera importante anche di guidare la transizione laddove hanno più difficoltà.
L'importanza del tema richiede riflessioni profonde e politiche razionali. Nonostante sia il grande tema di questo secolo, nel nostro paese la politica sembra non tenere in grande considerazione le tematiche ambientali, al contrario di quello che accade in altri paesi europei. Ascoltiamo ancora il giornalista Eric Joseph.
In Francia tanti partiti, non tutti, ma tanti partiti hanno messo anche la tematica climatica tra le loro priorità. E invece devo constatare che in Italia molto spesso non è così e non c'è nemmeno un partito verde molto forte. E quello francese ha vinto le ultime elezioni comunali e dato a livello nazionale attorno al 13-15% dei sondaggi, dunque riesce anche con la sua forza elettorale a diffondere la questione ambientale in quasi tutte le formazioni politiche. In Italia rimane anche un elemento che è quasi totalmente assente del dibattito politico. Beh, la cosa paradossale è che l'Italia dal punto di vista delle associazioni ambientali è molto forte, cioè la società civile sull'ambiente è molto presente, risponde, però non ha la traduzione politica. Io penso che a un certo punto questo nuovo attivismo dei giovani dovrà essere tradotto in termini politico.
E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.